Stati Uniti, Trump ha il suo vice di fiducia, J.D. Vance. Unione Europea, Mezzola confermata. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
La sécurité est au maximum. C'est simple, le Parti républicain a déclaré qu'ici, c'était l'endroit le plus sûr de la planète.
Incumbent Roberta Metsola from the EPP is the only candidate for a second term, probably for another 2.5 years.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre iniziamo con due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Con me oggi ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In console c'è Carlo Salvatore. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti a punteggiare il racconto della grande attualità internazionale. Siamo naturalmente anche su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E poi, visto che la mia provocazione ha avuto buon esito, vi ricordo la nostra playlist, si chiama Nessun Metallar Lontano, la trovate su Spotify, i mi piace stanno aumentando, l'obiettivo è ambizioso, 5.000 mi piace entro fine stagione, il che vuol dire entro venerdì, ma ho buttato l'occhio e siamo arrivati a 4.889 e visto il nuovo coniglio del cilindro che scaturirà quest'oggi, forse a 5.000 ci arriviamo. 16.09, una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 10.09 e 30 secondi a Milwaukee, Michigan, dove ieri Donald Trump ha scelto J.D. Vance come suo vice. Love, cantano gli Upon Wings, anche se sono proprio del Michigan. Sembra un po' un gioco ironico quello che stiamo tentando, ma in effetti a ben vedere la figura di J.D. Vance, che nel 2016 tuonava contro Donald Trump, si è trasformata invece in qualcosa di molto diverso, un suo fedelissimo, un suo agguerritissimo sostenitore. Donald Trump ha ironizzato dicendo sì, non eravamo d'accordo, ma poi si è innamorato di me. E quindi last love, forse non l'ultimo, però decisamente un amore fresco che dà vigore al Partito Repubblicano, che continua la sua convention. In queste ore si parlerà di immigrazione e di crimine negli Stati Uniti. Ieri ha parlato all'ABC anche Joe Biden, sottotono dobbiamo dirlo, addirittura ha chiesto scusa di aver messo nel mirino, con un'espressione tutta americana, guardare negli occhi il toro, il suo acerrimo contendente Donald Trump. Insomma, non è un Joe Biden che sta fugando tutti i dubbi sulla sua prontezza, sulla sua reattività. Dall'altra parte invece un Donald Trump che è pronto a parlare, sta limando il suo discorso, che ha dovuto cambiare, lui stesso lo ha ammesso dopo l'attentato. E staremo a vedere come reagiranno i democratici. Si muove anche la politica europea, lo sapete, Roberta Metsola confermata la guida del Parlamento europeo. Ci collegheremo col Michigan, ci collegheremo con Strasburgo per darvi le ultimissime. Però mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666 ci sono altre notizie che volevo raccontarvi. Primo dei nostri dossier parte dalla guerra in Ucraina. C'è una dichiarazione del presidente ucraino che sicuramente farà discutere. Zelensky ha annunciato che sta preparando un secondo vertice di pace per novembre, al quale potrebbe essere anche rappresentata la Russia. Lo ricorderete, il primo summit organizzato da Kiev e da vari alleati si era svolto il mese scorso in Svizzera, ma non erano presenti i emissari di Mosca e peraltro si era risolto senza risultati concreti. Credo che debbano esserci rappresentanti russi al secondo summit, ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev. Il primo summit di pace non era affatto un summit di pace, quindi bisogna capire cosa il presidente ucraino Zelensky abbia in mente quando parla di secondo summit di pace, ha risposto il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Andiamo all'altro conflitto, quello in Vicino Oriente. Funzionari dell'intelligence statunitense ritengono che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, si nasconda nei tunnel sotterranei nella zona di Khan Yunis. Secondo una fonte anonima citata dalla CNN, il direttore della CIA, Bill Burns, ha dichiarato nel corso di un incontro a porte chiuse che si è tenuto nel fine settimana che il capo di Hamas sta subendo crescenti pressioni da parte dei comandanti dell'ala militare affinché accetti un accordo di cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi e ponga fine alla guerra in corso a Gaza. La CIA non ha voluto commentare questo report. Intanto il ministro della sanità di Hamas, ripreso dai media, ha riferito di almeno 17 morti a Khan Yunis nel sud della striscia in un raid di Israele. L'agenzia WAFA ha poi riportato di altri 8 morti in una scuola a Nuseirat nel centro della striscia. La tormentata politica francese, il presidente Emmanuel Macron accetterà le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal e del suo governo entro la fine della giornata, è quanto hanno fatto trapelare alcune fonti dell'Eliseo a Le Parisien. Il primo consiglio dei ministri del dopo legislative si è concluso, Attal e i ministri del governo rimarranno in carica per gli affari correnti, probabilmente per il periodo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che come sapete partono il 26 luglio e si concluderanno l'11 agosto. Questo è uno dei tanti spettri per il governo francese, cioè il fatto di dover aprire questi importantissimi giochi olimpici con un mandato che sostanzialmente è in più che in scadenza. Andiamo in America Latina perché il candidato presidenziale del Venezuela legato al chavismo, José Dionisio Brito Rodríguez, è stato denunciato per frode e riciclaggio di denaro in Spagna. L'imputazione riguarda anche diversi parlamentari venezuelani. Brito, uno dei 10 candidati alle elezioni del 28 luglio, è in corsa peraltro per un terzo mandato anche l'attuale presidente Nicolás Maduro, insieme ai deputati in questione è accusato di corruzione legata al programma di approvvigionamento di alimenti al Comitato Locale di Approvvigionamento e Produzione. Lo schema coinvolge in particolare Alex Saab, un affarista colombiano legato a Maduro. Secondo la denuncia, i parlamentari avrebbero assunto dei legali per revocare le sanzioni amministrative a imprese con i conti bloccati, utilizzando questa nuova facciata per legittimare capitali e dirottare fondi pubblici. Gli importi sono superiori, pensate, a 1,1 miliardi di euro. La denuncia era stata presentata a Europol il 5 gennaio di quest'anno e richiede l'intervento internazionale per perseguire i responsabili e recuperare i fondi sottratti allo Stato venezuelano. E poi in Ruanda, nell'importante paese della zona dei Grandi Laghi africana, dove si è chiusa la tornata delle elezioni presidenziali, noi così presi dai tanti dossier internazionali abbiamo purtroppo un po' trascurato gli eventi africani. Elezioni importantissime ma dall'esito sostanzialmente scontato. Sostanzialmente si è votato il 15 luglio. Paul Kagame, il capo dello Stato uscente, lo è in carica dal 2000, ha ottenuto, pensate, il 99,15% dei voti, un dato più alto del già super record del 98,79% che aveva ottenuto nelle presidenziali del 2017. Se andiamo a vedere i dati, le statistiche sono piuttosto interessanti perché sembra un trend in totale crescita. Immagino che se si ripresenterà per il sesto mandato raggiungerà il 100%. Prese il 93,08% nel 2010, il 95,05% nel 2003 e, come dicevo, il 98,79% nel 2017 per toccare il 99,15% dei voti. Qualcuno potrebbe ironizzare che l'epiteto, l'espressione percentuali bulgare andrà sostituito con le percentuali ruandesi. Paul Kagame, lo sapete, liberò il paese, fermò il genocidio nel 94, al potere sostanzialmente col suo fronte patriottico popolare da quella data. Ha dato una stabilità incredibile al paese, per molti è diventata la Svizzera, capacità di accentrare, di attirare anche investimenti stranieri, internazionali, paese sostanzialmente pacificato, ma ci sono dei ma, gli oppositori sono spesso tenuti con la bocca chiusa, l'opposizione francamente non esiste più e quindi ci sono un po' di ombre su questi lunghissimi mandati presidenziali di Paul Kagame che, secondo i detrattori, ha sacrificato le normali dinamiche democratiche per offrire al paese una profondissima stabilità e anche, diciamolo, un benessere economico, perché i dati economici del Ruanda sono davvero, rispetto alla media africana, assolutamente invidiabili. Piccola nota di colore, gli altri due rappresentanti hanno, gli altri due che si candidavano, candidati, hanno preso lo 0,15 e lo 0,35%. L'unica vera candidata dell'opposizione che avrebbe forse potuto dire la sua, Victoire Ingabire, storica esponente dell'opposizione, non ha potuto nemmeno presentarsi perché non era stata autorizzata a partecipare a questa tornata presidenziale. Peraltro si era fatta anche del carcere per un reato piuttosto controverso di minimizzazione del genocidio. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano, da qui a venerdì, perché poi finisce la stagione. Detto ciò, li chiudiamo, apriamo la nostra lunga prima pagina tutta dedicata a quella che probabilmente sarà il vicepresidente degli Stati Uniti d'America.
It's therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
To J.D. Vance, America First is not just a slogan. It's his North Star. He has followed it every moment of his life and career. He knows what it's like to live in poverty, forgotten by Washington politicians. He is dedicated to ensure that no American is ever forgotten again.
E così abbiamo il nome tanto atteso. Il ticket presidente, vicepresidente, sarà proprio Donald Trump, J.D. Vance. Allora andiamo direttamente lì dove tutto sta accadendo. La voce di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, firma del Sole da New York, ma adesso si è spostato. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, tra poco tratteggeremo meglio nei dettagli la figura di J.D. Vance, però la prima cosa che voglio chiederti è quanta sorpresa c'è stata in questa unanime acclamazione del suo vice, se c'era qualche possibilità per gli altri contendenti.
Ma le possibilità per gli altri contendenti erano apparse sempre meno con il passare delle ore. Tra i tre papabili, Vance era emerso, ricordiamo gli altri due erano Doug Burnham, il governatore del North Dakota, che però al ticket portava soprattutto la propria fortuna personale di imprenditore, e Marco Rubio, senatore della Florida, però su cui al di là dell'appeal verso l'elettorato ispanico, sollevava parecchie perplessità negli ambienti repubblicani per il suo scarso carisma, e quindi la figura di Vance era emersa sempre più chiaramente come il candidato quasi sicuro di essere scelto da Trump per la vicepresidenza, salvo sorprese, perché con Trump c'era sempre la possibilità che tirasse fuori dal cappello un diverso coniglio, se così vogliamo dire, ma alla fine è stato Vance il prescelto, tra il tripudio dei delegati qua convenuti, perché ricordiamo Vance è molto caro al movimento MAGA, Make America Great Again, di Trump, che domina a questo punto il Partito Repubblicano e che è qui è particolarmente rappresentato in seno alla convention. Vance era, anche parlando con i delegati, era chiaramente il favorito, il preferito da tutti, è un volto nuovo, la gioventù, il 39 anni, la sua biografia particolarmente appealing, cresciuto in povertà, autore di un bestseller che racconta con dovizia di particolari questa sua e se si vuole anche con sensibilità strategica per la sua carriera futura, la sua uscita da questa dalla povertà del Midwest, e ha servito nei Marines, poi si è laureato in legge a Harvard, infine venture capital a Silicon Valley, dove ha fatto una fortuna, e si è legato molto agli ambienti conservatori di Silicon Valley. Ricordiamo i due grandi sponsor finanziari, sì, di Vance, Peter Thiel e Elon Musk, tanto per non fare nomi, quindi che apparentemente avevano spinto proprio Vance ancora fino nelle ultime ore con Trump, probabilmente non ce n'era neanche bisogno, ma casomai ce ne fosse bisogno avevano incoraggiato Trump a scegliere proprio, proprio Vance, che ricordiamo un tempo era stato un critico di Trump, ma in tempi ormai dimenticati, nella sua ultima carriera da senatore, eletto nel 2023 in Ohio, era stato tra i grandi fautori, difensori di Trump in tutti i modi, in sedi processuali, davanti alle polemiche politiche, in tutti i campi. Quindi ecco una scelta prevedibile, prevista e sicuramente forte da parte di Trump, perché presenta questo punto un ticket repubblicano con forti credenziali populiste, che è un po' il nuovo brand del partito. E anche con un mix di anzianità e gioventù e volto nuovo. A questo punto Vance viene quasi incoronato qui dalla convention, un po' come l'erede politico, se si vuole, di Trump alla guida del movimento MAGA.
La voce di Marco Valsania dalla convention repubblicana di Milwaukee, lì dove si è deciso un ticket che apparentemente sembra molto molto solido nonostante gli screzi del passato. Dicevi populista, io forse, Marco, direi più conservatore, molto solido anche dal punto di vista dell'immagine, di sicuro ha delle posizioni che, attenzione, ha dovuto ridimensionare, per esempio sull'aborto, no? Lui comunque è contrario all'aborto, è contrario all'invio delle armi all'Ucraina, è molto critico sui diritti LGBTQ, però forse questo suo essere giovani, Marco, e qua vengo alla domanda, può andare a smuovere un elettorato indeciso dell'uno e dell'altro fronte che vede nei due candidati, Donald Trump e Joe Biden, l'espressione di un'America un po' vecchia. Lui, 39enne, ex Marine, tre vite almeno diverse, forse potrebbe, se smussasse alcuni aspetti iperconservatori, addirittura andare a sedurre qualcuno dall'altro campo. Cosa ne pensi, Marco?
È sicuramente possibile proprio per questa sua immagine. Non ricordiamo che non è appunto, è meno ortodosso di quello che sembra. Sicuramente posizioni che fanno piacere agli ultraconservatori, conservatori sociali e morali e culturali, con posizioni sull'aborto che in passato molto dure, che come ricordavi adesso proprio per seguire Trump ha leggermente ammorbidito, quindi è anche molto abile nel modificare, nell'alterare le sue posizioni sulla base di quello che è poi la risposta politica a queste posizioni e le chance che abbiano successo elettorale. Ma tanto per ricordare quanto sia un candidato relativamente eterodosso e nuovo per il Partito Repubblicano, Vance, se appunto ha queste credenziali ultraconservatrici, è anche tra i repubblicani per esempio molto forti sull'antitrust, ha addirittura complimentato la scelta del capo antitrust dell'amministrazione Biden, Lina Khan, che viene invisa al mondo del grande business e ai repubblicani tradizionali. Lui in realtà l'ha complimentata, l'ha ringraziata per le azioni aggressive sull'antitrust. Ha proposto aumenti del salario minimo, cose mai viste nel campo repubblicano. Quindi ha atteggiamenti che combinano all'appeal verso i valori sociali più conservatrici, anche posizioni chiaramente populiste, molto populiste di destra, che scardinano un po' la vecchia immagine del partito e possono allargare potenzialmente l'appeal di Vance. Detto questo, rimane da vedere se questo ticket così caratterizzato sarà in grado di attirare l'elettorato moderato e centrista, ma questa è la scommessa di Trump e Vance a questo punto del Partito Repubblicano, che con questo mix di valori sociali conservatori, però con qualche flessibilità, e mix di populismo economico e incarnato da queste dalle due figure, ma in particolare a questo punto da Vance, possa una scommessa che possano, credono, di poter vincere.
Anatomia e radiografia, se volete, di una convention repubblicana che sforna questo ticket, ce la sta fornendo Marco Valsani in diretta dalla convention appunto di Milwaukee. L'ultima domanda ti devo portare sul fronte democratico, quasi uno slogan, Marco, tra poco andremo a sentire come se la stanno cavando i mercati viste tutte queste indicazioni. L'intervista di Joe Biden all'ABC ammette di averlo messo nel mirino, addirittura chiede scusa. Un po' una missione di debolezza, un po' come hai visto quell'intervista? Parlava sostanzialmente mentre si consumava questo atto alla convention repubblicana. Dal mio punto di vista, opinione personalissima, ha offerto il fianco agli avversari, sicuramente.
Sì, Biden continua a rimanere in difficoltà, in affanno davanti alla situazione mutata, lo era già prima e tanto più lo resta, lo è adesso in questa situazione mutata dagli eventi, dall'attentato a Trump, per quanto probabilmente da parte di un ragazzo squilibrato, ma comunque ha cambiato, ha segnato profondamente la campagna. A questo punto Biden cerca allo stesso tempo di agire da presidente unitario del paese, capace di sanare le ferite, e quindi qui un po' questo appello a bassare i toni che ha lanciato e sì, a cui ha dato seguito con questa ammissione, dicendo quel termine era sbagliato, anche se chiaramente non era riferito, non voleva avere un significato bellico, ma era un sì, significato metaforico di attacco a Trump. Ma ecco, cerca di accoppiare a quel tipo di ruolo di pacificatore del paese un ruolo di presidente in campagna che deve ribadire le ragioni per cui Trump viene considerato dai democratici un pericolo, un rischio e la sua missione di invece di guidare il paese in una direzione diversa, certo, rieleggendolo. Ma fa fatica soprattutto ad articolare Biden in questo momento, anche per le difficoltà di fragilità fisica, ad articolare proprio questa nuova visione semplice di America sotto il governo democratico piuttosto che repubblicano. Sta facendo molta fatica a spezzare così queste ombre, queste ombre che lo avvolgono, e a proiettare un'immagine di un futuro diverso sotto i democratici.
Chiarissimo, anche perché sintetizza in maniera un po' brutale: è difficile avere la giacca allo stesso tempo del presidente in carica, quindi super istituzionale, e quella invece del candidato alla presidenza, che è una giacca diversa, è più agguerrita e destrutturata, direbbe qualche esperto di stile. Detto ciò, grazie mille Marco Valsani, a firma del Sole 24 Ore, in diretta dalla Convention Repubblicana. Alla prossima, noi andiamo a sentire come preannunciato, se la cavano i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E così J.D. Vance affiancherà Donald Trump nella lunga campagna elettorale. Fra l'altro Marco Valsania, in diretta dalla Convention Repubblicana, faceva riferimento alle forti vicinanze, punti di contatto con il mondo di Wall Street e non soltanto con l'high-tech americano dello stesso J.D. Vance. Elon Musk ha già promesso per la campagna elettorale milionate e milionate al mese da qui a novembre, linfa vitale per i repubblicani. L'abbiamo ribadito più e più volte: fare la campagna presidenziale negli Stati Uniti è un lavoro durissimo, ma soprattutto costosissimo. Peraltro J.D. Vance ha tanti motivi di interesse. Questo libro, che è stato un grandissimo successo, tradotto in maniera un po' raffazzonata in italiano, Elegia americana, non era esattamente quello il titolo, era qualcosa di un po' diverso. In quel libro, fra l'altro di discreto successo, è stato anche tratto un film. Lui celebrava il mito americano del self-made man, in maniera però anti-elegiaca, anti-eroica, perché poi lui, insomma, è cresciuto coi nonni, ha avuto un'infanzia particolarmente difficile, veniva da una zona depressa perché chiudevano l'industria, insomma tutta una storia americana che, ben coltivata, ben raccontata, ha contribuito a dare un primo tassello della sua lunga vita. Nella seconda si è arruolato nei Marines, nella terza ha studiato, è diventato un venture capitalist e poi senatore appunto per i repubblicani. Staremo a vedere se da novembre in poi vestirà una nuova carica. Peraltro è giovane, e questa investitura da parte dei repubblicani sembra quasi, lo diceva Valsani, un passaggio del testimone, quasi come se J.D. Vance diventasse a tutti gli effetti una possibilità, un arco nella feretra dei repubblicani per il post Trump. Ma non mettiamo il carro innanzi ai buoi, torniamo a questa figura, ce la racconta in poco più di 90 secondi Antonio Taglia.
Ondeggio continuamente tra l'idea che Trump sia un cinico coglione come Nixon, ma che alla prova dei fatti potrebbe dimostrarsi discreto e forse anche utile, e il pensiero che invece potrebbe rivelarsi l'Adolf Hitler americano. L'autore di questo messaggio inviato a un ex compagno di università non è un elettore indeciso, ma il senatore dell'Ohio J.D. Vance, l'uomo che Donald Trump ha indicato ieri come suo vicepresidente in caso di vittoria alle prossime elezioni. Per osservatori come Benjamin Wallace Wells, reporter politico del New Yorker, questa frase riassume il percorso politico intrapreso da J.D. Vance negli ultimi anni. Da conservatore classico a populista senza compromessi. Una traiettoria che potrebbe condurlo alla seconda poltrona della Casa Bianca. 39 anni, cresciuto tra le montagne dell'Ohio con i nonni mentre la madre lottava contro la tossicodipendenza, Vance si arruola nei Marine e combatte in Iraq. Al ritorno frequenta la facoltà di legge dell'Ohio e poi finisce a Yale, dove la sua mentore, Amy Chua, autrice della controversa teoria delle mamme tigri, lo incoraggia a scrivere la sua esperienza. Il risultato è Hillbilly Elegy, un libro che racconta l'impoverimento delle zone rurali degli Stati Uniti e che diventa la chiave per interpretare l'elettorato di Trump nel 2016. Gli eventi che convertono Vance da repubblicano anti-Trump a sostenitore acceso dell'ex presidente passano anche attraverso la moglie Usha, un'avvocatessa di origini pelle rossa che difende il giudice Brett Kavanaugh da varie accuse di molestie sessuali, proiettandolo fino alla Corte Suprema. Vance si convince che quelle accuse sono state montate dal Partito Democratico e diventa un accanito trampiano al punto da respingere il sostegno all'Ucraina e accusare i democratici per il fallito attentato contro l'ex presidente. Oggi Vance gode del sostegno dell'ala conservatrice della Silicon Valley e sembra la risposta a una domanda: chi sarà l'erede di Trump?
Così, in poco più di 90 secondi, Antonio Talia fa un tratteggio e pone una domanda. Poi però ne ha poste due di domande oltre oceano, raggiungendo Patrick Crazon, stratega politico repubblicano della Virginia, che ha partecipato e ha aiutato tanti candidati repubblicani in varie tornate elettorali. Insomma, è un esperto di costruzione di campagne elettorali. Come i repubblicani possono sfruttare quello che è accaduto? Non possiamo dimenticare l'attentato a Donald Trump. Sentite.
The violence perpetrated in Butler, Pennsylvania was horrible.
La violenza perpetrata a Butler, Pennsylvania, è stata orribile e non deve avere alcuno spazio nella politica in nessun paese del mondo. Sono estremamente contento che il presidente Trump sia sopravvissuto a questo tentativo di assassinio. E per quanto riguarda l'effetto e l'impiego di questo evento nella campagna elettorale, mi sembra abbastanza ovvio che ormai Trump venga percepito come estremamente potente, come uno che dopo essere stato colpito da un proiettile continua a gridare «combattete!». Questo evento sciagurato ha davvero galvanizzato il Partito Repubblicano e i suoi iscritti. Inoltre, come sappiamo, questa settimana a Milwaukee, nel Wisconsin, si sta svolgendo la convention repubblicana e l'energia e il sostegno per Trump sono davvero soverchianti.
The support for President Trump currently is overwhelming.
Come sapete, qui e nel suo luogo lontano siamo tutti i giorni a caccia di analisti, di storie, di voci, soprattutto che arrivano dal campo di chi questo mestiere lo fa praticamente quotidianamente. Stiamo parlando naturalmente di strateghi politici. Nel caso, in questo caso, Antonio Talia ha raggiunto Patrick Crazon, stratega politico repubblicano della Virginia. Se gli ha chiesto come sfrutteranno i repubblicani quello che è accaduto, la domanda dall'altra parte vale anche per i democratici. Sentite.
The Democrats can use this.
I democratici potrebbero usare l'attentato, ma potrebbero farlo insieme ai repubblicani, per rimarcare che la violenza non deve avere alcuno spazio nella politica. A questo punto tutti devono smorzare gradualmente tutta la retorica della rabbia e della violenza e iniziare davvero a concentrarsi sulle misure politiche migliori per il popolo americano.
Il microfono di Antonio Talia, la voce di Patrick Crazon dalla Virginia, la vostra al 349-238-6666. Qualcuno chiede: ma Mike Pence è caduto in disgrazia? Qualcun altro: nell'opinione elettorale statunitense non conta che sia stato un repubblicano a sparare. Ci sono dei punti oscuri in questa vicenda ancora e parecchi. e delle apparenti contraddizioni. Allora, pare che l'attentatore fosse iscritto al Partito Repubblicano, il che giustificherebbe la sua facilità di ingresso, un po' meno il fatto di avere un fucile d'assalto R15, però avrebbe fatto in passato anche donazioni al Partito Democratico, per cui ci sono punti di domanda. Per il momento l'FBI esclude la pista terroristica, ma sarebbe stato ritrovato una sorta di comando, un telecomando che avrebbe dovuto forse far saltare un ordigno esplosivo. Insomma, le indagini stanno andando avanti, i contorni sono ancora molto molto scuri, quindi finché non c'è chiarezza è chiaro che l'opinione pubblica fa fatica a prendere una posizione. Quello che forse possiamo rimarcare è che il presidente Biden, per tornare alle parole di Crazon, stratega repubblicano, che dice: attenzione, democratici e repubblicani potrebbero insieme condannare la violenza. Sì, quello è stato fatto. Il punto è che Biden e i democratici non stanno usando quello che è accaduto per tornare a puntare il dito sulla facilità con la quale gli americani possono procurarsi un'arma. Leggevo le statistiche, quel fucile, che è quasi un'arma da guerra, è semiautomatico, non è automatico, a parte che spesso abbiamo raccontato in vari podcast con Antonio Talia, io sono il cattivo a Black Ops, quanto su Amazon con $100 sostanzialmente prendi un dispositivo con un po' di perizia, riadatti, trasformi un'arma semiautomatica in automatica. Quel fucile costa $1,000, ce l'ha un americano su 20, è diventato quasi simbolico di chi negli Stati Uniti continua a dire: io ho il diritto di detenere un'arma, quasi un fattore identitario. Detto ciò, i democratici non sembrano molto lontani da utilizzare tutto questo con un'arma, perdonate il gioco di parole, con un'arma politica anche contro i repubblicani. Staremo a vedere. Tra pochissimo dobbiamo voltare pagina, dobbiamo andare a Strasburgo perché abbiamo un nome, non Ursula von der Leyen, attenzione, quella ci vorrà alcune ore in più, però Roberta Metsola, di nuovo alla guida del Parlamento Europeo, lo faremo con Sergio Nava. Prima però io vorrei sapere come se la cava chi è alla guida.
Nessun luogo è lontano.
Dear colleagues, it is hard to put into words just what it means.
Cari colleghi, è difficile esprimere a parole cosa significhi per una donna cresciuta su un'isola del nostro Mediterraneo essere qui davanti a voi oggi. Per me è sempre valsa la pena lottare per l'Europa.
It was never perfect.
L'Europa non è mai stata perfetta, ma abbiamo guardato al Parlamento europeo, a questo emiciclo di Strasburgo, come a un simbolo di valori, di opportunità e di riconciliazione. Il Parlamento è sempre stato la nostra garanzia dello Stato di diritto, dell'uguaglianza, della democrazia, della libertà, della prosperità. Ha dato a tutti noi la possibilità di sognare un futuro in cui il nostro potenziale non è limitato. Ecco cosa ha significato l'Europa per milioni di noi.
Le parole di Roberta Metsola poco fa a Strasburgo, parole molto forti, ha ricevuto un applauso da parte dell'emiciclo, un applauso da parte di Ursula von der Leyen, che ha lodato la sua immensa passione. Quindi un nome riconfermato, si attende naturalmente l'altro, ma andiamo in diretta a Strasburgo, la voce è quella di Sergio Nava, GR24, Generazione Mobili. Sergio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Giampaolo.
Allora, il primo dato, i numeri: 562 sì su 699 votanti. Direi, con lunghissimo applauso, una sorta di acclamazione popolare.
Di fatto sì, possiamo dire che è stata un'elezione assolutamente scontata, anche perché c'era un'unica altra candidata, che era Irene Montero della sinistra, che ha preso, se ricordo bene, 61 consensi, sì. Ma di fatto questo rientra anche un po', se vogliamo, nella logica di spartizione della presenza del Parlamento Europeo. 2 anni e mezzo continuerà Roberta Metsola e quindi concluderà alla fine un quinquennio alla guida del Parlamento Europeo, e poi i successivi 2 anni e mezzo andranno invece ai socialisti e democratici, e potrebbe essere tra l'altro un italiano o un'italiana a prendere la presenza del Parlamento Europeo tra 2 anni e mezzo, e quindi nel 2027, all'inizio 2027. Però diciamo non ci sono stati assolutamente, possiamo dire Giampaolo, margini di indecisione. Gli stessi gruppi italiani di fatto hanno votato praticamente tutti per Roberta Metsola, e quindi su questo teniamo anche conto, una carica abbastanza non di grande potere, potremmo dire, abbastanza rappresentativa. Roberta Metsola è stata brava negli ultimi 2 anni e mezzo mezzo a sia dare segnali importanti sull'Ucraina. È stata la prima leader europea, non dimentichiamolo, andare a Kiev quando ancora la guerra era molto incerta e si temeva che la Russia potesse prendere Kiev o potesse averla ancora nel mirino, e poi ha agito anche nello scandalo Qatar Gate, andando un po' a ripristinare la credibilità di un'istituzione pesantemente danneggiata al Qatar Gate. Quindi diciamo è riuscita comunque a dare un imprimatur che non è così scontato. L'aveva dato già David Sassoli prima di lei, però lei stessa è stata poi brava a proseguire su quella scia.
Peraltro lei stessa ha ricordato David Sassoli e la sua eredità. Sergio Nava, i prossimi passi sono giornate molto molto intensi. Ursula von der Leyen in queste ore immagino stia svolgendo una frenetica eppure elegante attività diplomatica per evitare troppi franchi tiratori.
Esatto, il passo in questo momento che sta avvenendo in questi minuti e si stanno contando non riguarda direttamente Ursula von der Leyen, ma la riguarda indirettamente, nel senso che si stanno votando i vicepresidenti del Parlamento Europeo, e qui abbiamo due italiani, una Pina Picerno di PD, già vicepresidente nella passata legislatura, non dovrebbe avere grossi problemi, ma c'è anche un'altra eurodeputata, Antonella Sberna, di conservatori, di Fratelli d'Italia, conservatori europei, che è candidata, e se passasse sarebbe un segnale tra virgolette di apertura verso un gruppo che è abbastanza decisivo, poi sarà abbastanza decisivo poi dopodomani nel primo pomeriggio sul voto di Ursula von der Leyen. A lei servono 361 voti all'interno dell'Assemblea di Strasburgo, è il, diciamo, il cosiddetto numero magico. Abbiamo una maggioranza di popolari, socialisti e liberali abbastanza consolidata, e poi ci sono due gruppi sui quali si gioca fondamentalmente questa maggioranza, sono i Verdi e appunto i conservatori europei. Ora l'ottimismo è abbastanza diffuso, nel senso che parte dei Verdi ha già detto che sostanzialmente si orienta a votare Ursula von der Leyen, e questo dovrebbe andare a compensare eventuali franchi tiratori nei tre gruppi, diciamo, della maggioranza Ursula che ho citato prima. E gli stessi conservatori europei oggi l'hanno vista, c'è stato un incontro con lei qui a Strasburgo, c'è stato un po', come dire, è stato definito molto intenso dalla stessa Ursula von der Leyen. Sul Green Deal pare non ci siano stati non ci sia stato grande margine di incontro, possiamo dire, però probabilmente qualche voto arriverà anche da lì, forse da Fratelli d'Italia, che eventualmente potrebbe anche astenersi, ma insomma stiamo cercando di capire poi cosa avverrà dopo domani da questo gruppo. Ma mettendo assieme tutti i tasselli del puzzle, sostanzialmente questi numeri dovrebbero saltare fuori, a meno di grandi sorprese dopo domani.
Quindi per sintetizzare, poche sorprese, i numeri forse un po' ballerini, i nomi potrebbero essere gli stessi. Sergio, qua ti chiedo però, se andasse storto qualcosa, quindi Ursula von der Leyen non ce la facesse, ma c'è qualche nome papabile, c'è qualche piano B in testa, nella testa di qualcuno?
Tutti dicono che non ci sono piani B. Lo stesso vicepresidente della commissione Schinas, in un'intervista qualche giorno fa, ha detto che non è contemplato, perché cosa accade se Ursula von der Leyen dovesse essere poi sopraffatta dai franchi tiratori? Accade che i leader europei devono riunirsi in piena estate, hanno un mese di tempo per proporre al Parlamento europeo un altro nome. Paradossalmente potrebbe essere ancora Ursula von der Leyen, anche se molto difficilmente riproporrebbe lo stesso nome già bocciato. Si è parlato del croato Plenković, del premier croato Plenković, del premier greco Mitsotakis come alternative, però anche quelle non sono poi così non sono di grande spessore, sono due leader europei, ma sono di paesi medio piccoli, insomma, non hanno quello spessore che poteva avere, se ti ricordi, Gianpaolo, nei mesi scorsi si parlò anche di Mario Draghi, poi quell'idea è naufragata alle elezioni europee quando Macron, che era il suo principale sponsor, ha avuto una sonora batosta in casa nelle elezioni europee, e il nome Mario Draghi è sparito ai radar. Ecco, Mario Draghi forse poteva essere una figura più, diciamo, più autorevole, più unificante, ma in questo momento tutte le indicazioni sono: continuiamo con chi ha traghettato l'Europa negli ultimi 5 anni, non sempre l'ha fatto bene, qualche volta l'ha fatto bene, altre volte meno. Ha una gestione, Ursula von der Leyen, molto accentratrice, molto controversa, è stata contestata all'interno della stessa commissione da vari commissari per il modo, diciamo, molto personalistico di intendere la gestione della commissione. Ecco, non è esattamente una figura unificante, però come si direbbe in inglese, è considerata alcune un safe pair of hands, una un paio di mani sicure, già sperimentate, sì, potremmo dire.
Sì, sì, sì. L'usato sicuro, senza essere irriverente,
esatto,
nei confronti di Ursula von der Leyen. Senti, c'è qualche riverbero, qualche eco della convention repubblicana? La domanda può suonare peregrina, lo dico ascoltatrici e ascoltatori, ma come sapete la politica europea e quella statunitense sono profondamente legate, e un occhio va anche a Kiev naturalmente. Alcuni ascoltatori legavano la forte ascesa nei sondaggi di Donald Trump, il suo nuovo vice Vance, al fatto che Zelensky proprio oggi abbia detto magari il secondo summit sulla pace qualche delegato russo potremmo averlo. Strasburgo, sta guardando in qualche modo anche alla politica americana in questi concitati momenti?
Il focus principale ora è incasellare e mettere, diciamo, su rotaia, potremmo dire, instradare questo inizio di legislatura partito il mese scorso con le elezioni europee e che poi si snoderà e proseguirà per i prossimi 5 anni. È chiaro che chi la parte, diciamo, più di sinistra e più di destra del Parlamento europeo, quindi mi riferisco alla sinistra, ai patrioti e all'Europa delle nazioni sovrane, chi ha un atteggiamento più di apertura verso la Russia ha visto in questa mossa di Zelensky un andare, non tanto un piegarsi, ma un addolcirsi, ammorbidirsi, se poi lo sia veramente è tutto da vedere, certo. ma questo forse è più un riflesso che vediamo in quegli schieramenti, tanto all'estrema sinistra quanto all'estrema destra, che hanno una maggiore apertura verso Putin e verso politiche di pace. E anche qui va capito effettivamente quanto poi la pace non sia poi fare un favore a chi ha aggredito un paese, ha invaso, certo, un paese e ha conquistato dei territori e non se ne vuole andare a quei territori che non sono suoi. Però questa è un po' questo forse è l'unico riflesso. Per il resto chiaramente il fatto che sia stato scelto Vance non fa altro che confermare il fatto che l'Europa, se Donald Trump viene eletto e se Vance sarà il suo vice e verso l'Europa ha le stesse visioni di Trump, se non addirittura più estreme, l'Europa deve cominciare seriamente a pensare e dovrà cavarsela da sola dall'anno prossimo.
E se non c'è un piano B per Ursula von der Leyen, ci deve essere un piano B nelle sue relazioni con gli Stati Uniti da parte naturalmente dell'Europa. Grazie mille intanto a Sergio Nava.
A voi.
Ti lascio l'intensissimo lavoro di queste ore, di questi giorni a Strasburgo. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. E in chiusura va dei messaggi al 349-238-6666. C'è chi lamenta una gattopardiana situazione, sempre gli stessi nomi in Europa, poi ci stupiamo che la gente è stanca di andare a votare. Qualcun altro, tornando sulla facilità di circolazione, di possesso di tante armi negli Stati Uniti, scrive: anche in Italia per legge è possibile detenere un numero infinito di armi se da caccia. Anche un R15 semiautomatico può, a seconda di determinate caratteristiche come la lunghezza della canna, il calibro e la capacità del caricatore, essere considerato da caccia. Non sono un tecnico, probabilmente ha ragione, l'ascoltatore mi sembra particolarmente informato. Peraltro guardavo giusto ieri, per fare una comparazione di prezzo d'acquisto Italia-Stati Uniti, l'R15 l'ho trovato a 1.800 euro più o meno in vendita nelle armerie. Detto ciò, le immagini, la cronaca che ci restituisce a volte gli Stati Uniti, ci raccontano di persone che girano armate con armi semiautomatiche in piena vista, in pieno giorno, che addirittura sfilano. E cosa che naturalmente in Italia assolutamente non si può fare, e gli stessi numeri ci danno ragione di una situazione totalmente diversa rispetto all'Italia. Poi qualcuno potrebbe obiettare: allora andiamo in Svizzera dove tutti hanno le armi in casa. Evidentemente è una questione che è politica, che è culturale, che è legislativa, ci sono mille fattori, non ho assolutamente le competenze per dare una spiegazione compiuta, ma magari ci torneremo nelle prossime puntate. Qui in Nessun Luogo Lontano mi piglio gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare più o meno quello che ci muove 7 giorni su 7, H24, almeno fino a venerdì prossimo. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.